Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro conviviale che si è tenuto martedì 4 febbraio 2025 in occasione del Giubileo degli Artisti, la bellezza Via di Speranza, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, sul tema «La presentazione del messaggio di speranza». Per l'arte figurativa nelle opere d'arte di Gianni Turin, Akis Ingrid Kuris, Franca Battic, Patrizia Bigarella, Raffaella Busdon, Carlo Frisch, Giacomo Garzia, Lilia Radoeva Destradi, Antonio Trotta, Villi Bossi, Giovanni Pulze, Davide Scarli. Parte introduttiva dell'incontro.
Accompagnati dalla fiamma viva della bellezza del canto, vogliamo percorrere questa sera un cammino di bellezza, via di speranza, per superare tutto ciò che abbruttisce, tutto ciò che oscura, tutto ciò che spegne la bellezza, la speranza della vita e della vita insieme. Lo facciamo qui nella Cattedrale di San Giusto, che è uno scrigno di tanta arte sacra, ma che testimonia anche di tanta storia di questa nostra città. E vogliamo iniziare questo Giubileo degli Artisti ascoltando Papa Francesco, che abbiamo avuto il grande dono di avere qui a Trieste nel luglio scorso per la Settimana Sociale dei Cattolici, in una città ricca d'arte come la nostra e in cui l'arte può diventare un cammino, un linguaggio di speranza che ci unisce. Una delle cose che avvicinano l'arte alla fede è il fatto di disturbare un po'. L'arte e la fede non possono lasciare le cose come stanno, le cambiano, le trasformano, le convertono, le muovono. L'arte non può mai essere un anestetico, dà pace ma non addormenta le coscienze, le tiene sveglie. Spesso voi artisti provate a sondare anche gli inferi della condizione umana, gli abissi, le parti oscure. Noi non siamo solo luce, e voi ce lo ricordate, ma c'è bisogno di gettare la luce della speranza nelle tenebre dell'umano, dell'individualismo e dell'indifferenza. Aiutateci a intravedere la luce, la bellezza che salva. Così Papa Francesco, nel discorso agli artisti partecipanti all'incontro promosso nel 50° anniversario dell'inaugurazione della collezione di arte moderna ai Musei Vaticani il 23 giugno del 2023. Perché un giubileo degli artisti? Per lasciare che con il linguaggio dell'arte, con la sua bellezza, ci aiuti ad essere pellegrini di speranza in questa storia concreta, in questo tempo, in questa città, ricca di opportunità di bene e bellezza, ma una storia anche segnata da oscurità, brutture, violenza, e in cui vogliamo ascoltare il messaggio di speranza che viene dalle opere di alcuni artisti delle nostre terre. E lascio la parola a Umberto Bosazzi di Tele4, che accompagna e segue tutto questo evento con noi. Grazie Umberto, a te la parola per presentare i nostri artisti, che ringraziamo sin da subito di essere qui per portarci un messaggio di speranza nelle loro opere.
Il primo è Gianni Turin, che mette a disposizione, diciamo così, tre opere che si intitolano Verderame, Spes Unica e Alfa e Omega. Prego a Gianni Turin.
Ringrazio innanzitutto la Diocesi di Trieste per questa opportunità in occasione del Giubileo degli Artisti. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui tutto è spettacolarizzazione. In controtendenza, in questi ultimi anni, sto cercando di promuovere, attraverso il mio lavoro artistico, una riflessione silenziosa sull'uomo in rapporto alla storia, alla fede e con se stesso, inserendo le opere nei luoghi della memoria, siano essi di culto o laici delle città coinvolte. I tre lavori presenti in questa storica cattedrale offrono spunti sulla vita, sulla speranza e sull'accoglienza. Collocate nel portico del Battistero di San Giovanni Battista, Alfa e Omega fuoriescono dal calco in gesso, esaltando il concetto di creazione, di vita e di morte, di principio e di fine. Tra queste si trova la croce di Cristo, quale ancora di salvezza. Il tema della croce lo ritroviamo in Spes Unica, una tavola esposta in dialogo con il reliquiario del tesoro di San Giusto, così da esaltarne la preziosità dell'amore di Cristo donatosi per tutta l'umanità. Verde Rame, il terzo lavoro esposto, si muove sul concetto della porta aperta all'esodo della vita. Attraverso molteplici simbologie, in primis l'ossidazione data dalla patina verde rame, che ci riconduce al concetto di tempo. Troviamo poi due teste unite da un solco, dove scorre linfa vitale, contenente delle tessere musive, che alludono a delle perle preziose, ovvero a tutto ciò che di buono l'uomo porta con sé. Sulla porta si può notare inoltre una sorta di reliquia contenente una chiave che, contornata da un alfabeto Braille, indica il valore della nostra esistenza, aprirsi all'altro, invitandoci così a non essere ciechi.
Achis è il nom de plume di Ingrid Kuris, che adesso ci presenta la sua opera, che si intitola Diffondere la speranza. Prego.
Ringrazio ovviamente di questa opportunità, che è molto importante per noi artisti, ed essere dimostrare quello che pensiamo in questo momento particolare storico stiamo vivendo, a proposito del quieto vivere nostro. E a proposito di questo, riprendo delle parole del nostro Papa. Il nostro Papa Francesco dice che la speranza cristiana non è compatibile con il quieto vivere. Pensando alle parole del Santo Padre, ho riletto la figura di Pandora e la sua tragica missione. In natura esiste una pianta il cui fiore rappresenta la speranza, il tarassaco. I mali del mondo, usciti dal vaso, rimangono nel buio, mentre tutto davanti a Pandora è luce. Il suo soffio deciso sparge i piccoli semi del fiore che volano lontano e diffondono speranza. Così tutti noi siamo chiamati, pur nella difficoltà, a moltiplicarla e a soffiarla sull'umanità per diffondere pace e dignità sociale.
La prossima opera si intitola Speranza. L'autrice Franca Batic non è qui con noi, però facciamole un applauso subito. Per Franca Batic c'è Antonella Bernardini.
Buonasera a tutti. Le virtù teologali, fede, speranza e carità, dono dello Spirito Santo, sono luce nella vita spirituale cristiana. La loro voce, come viatico nel cammino dell'esistenza, si fa sentire in modi diversi, sia negli accadimenti personali che in quelli della storia. Qui e ora, nel nostro tempo disperato, è della voce della speranza che abbiamo molto bisogno. Nel mio quadro ho voluto immaginare la speranza come un'antica statua che, immersa nei colori tenui e sfumati di Eos, l'aurora di un nuovo giorno, guarda verso l'orizzonte di un oltre metafisico, rappresentato da linee prospettiche e da due campiture. L'una posta in primo piano, simbolo della realtà terrena, l'altra, metafora della rua spirituale, scende come un velo dall'alto della composizione. Franca Batic.
Patrizia Bigarella, La magia delle immagini. Anche in questo caso facciamo un applauso a Patrizia Bigarella, che non è con noi. Gianluca Hirschman per Patrizia Bigarella, La magia delle immagini.
Buongiorno, sono Patrizia Bigarella e il lavoro che vedete è un libro d'artista. L'opera è espressione di una forma di speranza conosciuta dall'uomo sin dai tempi più antichi, ed è la speranza legata alla malattia e alla conseguente paura del dolore e della morte. Come ogni libro degno di questo nome, sottintende un breve racconto che vi riassumo. Tutto avvenne un giorno di qualche anno fa, quando Paulina Hirschman, guardando con disapprovazione il cestino della carta straccia sotto la scrivania di suo marito, medico legale di una certa levatura, si accorse che era piena di ritagli di fotografie. Sapeva che quelle foto erano state scattate in sala settoria e rappresentavano frammenti umani con gravi patologie, perché le aveva notate altre volte senza mai soffermarcisi, considerando l'argomento non di sua competenza. Questa volta, però, fu presa da curiosità, raccolse tutte le foto e cominciò a dipingerci sopra con colori solari, come se volesse cancellare l'orrore e il dolore della malattia. Presa da una frenesia mai provata prima, usò i colori accostandoli in modo che stridessero, nella speranza e con l'intenzione di sconfiggere ciò che quelle foto celavano. Così facendo, dipinse 24 fotografie, immaginando campiture improbabili e lasciando uno spazio minimo all'argomento organico principale. Con questo materiale compose il libro d'artista che vedete. Un paio di mesi dopo, suo marito tornò a casa, sedette sulla scrivania e disse di avere un cancro in forma avanzata. In quel frangente Paolina capì il suo gesto di speranza di 2 mesi prima e si accorse di essere incapace di gestire un dolore così grande, ma la speranza l'aiutò e suo marito alla fine guarì. Passarono molti anni. Alla decisione di riordinare il suo atelier, Paolina si accorse di aver cestinato un pacchetto avvolto nella carta di giornale. Lo raccolse e dentro vi trovò il libro d'artista coloratissimo e lentamente ricordò ogni cosa. Intanto guerre sanguinose erano scoppiate in molte parti del mondo e le notizie che arrivavano erano strazianti. Riguardando le immagini recuperate dal cestino, a Paolina sembrò di intravedere una terra distrutta, uomini che urlavano dal dolore, cadaveri tra le macerie, corpi sfigurati, bambini morti. Quelle immagini avevano il potere di sembrare gioiose e limpide all'apparenza, ma raccoglievano nel loro intimo tutto il dolore del mondo. Paolina pensò che fossero immagini magiche e non ebbe cuore di buttarle via. Le custodì gelosamente in una scatola che depose tra i suoi libri più cari, certa che sperare in un mondo migliore fosse diritto innegabile per tutti. Patrizia Bigarella.
È la volta ora di Raffaella Busdon, Gettati nel mondo, quale speranza.
Buonasera, grazie per l'opportunità e grazie a voi tutti di essere qui. Sembra un paradosso il mio lavoro. Ci troviamo di fronte a una giovinetta, la quale si trova in una condizione di transizione, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Un momento delicato in cui l'io si costituisce come un soggetto ideale e come agente sociale, cioè interverrà socialmente con altri ruoli. Questo ideale che l'io ci propone è un rapporto fatto di progetti e di futuro, e ci offre quindi un fine, uno scopo, che è quello di sviluppare il nostro potenziale e migliorare lo stato delle cose. Ma la vediamo sola, sconsolata, in un contesto totalmente asignificativo. Questo giovane soggetto diviene per me il simbolo dell'odierna condizione umana. Tutti noi viviamo oggi in uno stato di crisi globale, quasi permanente, che lascia presupporre catastrofi ambientali e geopolitiche. Ci troviamo inoltre nel pieno di una rivoluzione informatica che ha sostituito l'ordine terreno con quello digitale. Nell'ordine digitale il presente si appiattisce, si riduce alla pura attualità e quindi azzera sia il passato, che non è solo memoria, ma è anche tradizione, e sia il futuro come possibilità. Allora la domanda è questa: quale speranza e su quale futuro si può innestare? Soli, perché non possiamo scambiare la chat per comunità e vero incontro, senza ideali che non siano predefiniti da un algoritmo. Siamo travolti da un'ipercomunicazione, da un chiacchiericcio continuo che non dà spazio alla riflessione. Non riconosciamo quindi più come valore fondante l'ascolto e quindi il silenzio, che è quel silenzio che ci permette di porci domande su noi stessi e sull'universo mondo, e che è fonte di ogni trascendenza, di ogni sacralità, e che crea un ordine verticale. Nell'impossibilità di metterci in un rapporto costruttivo con noi stessi, con il mondo, potremmo scivolare nel nichilismo o sprofondare in una sorta di angoscia esistenziale. Ma Jasper ci dice: ci è data l'angoscia. Ma l'angoscia è il fondamento della speranza, una speranza concreta che è forza, e io dico anche coraggio, di voler costruire con precisione razionale e passione una nuova realtà, così che anche noi, ognuno di noi, potrà affermare che due sono cose certe e degne di costante meraviglia: il cielo stellato sopra di me e l'imperativo morale dentro di me. Questo è per me il fondamento della speranza.
L'opera di Carlo Frici, La speranza, Carlo Frici.
Buonasera a tutti. Secondo la mitologia greca, la speranza è rimasta nel vaso di Pandora, rinchiuso frettolosamente dopo che ne erano usciti tutti i mali del mondo. Per mitigare tutte queste disgrazie che ne derivarono, poi Zeus ordinò di riaprire il vaso e di far uscire anche la speranza. Per i pagani, spes ultima dea, appunto. Oppure quello a cui aggrapparsi quando non c'è null'altro da fare. Per i cristiani, la speranza è una delle tre virtù teologali, assieme a fede e carità, quest'ultima intesa come amore. In quest'opera che ora le ho rappresentate tutte e tre, in quanto complementari. In alto, il bene, la fede rappresentata da un raggio di luce divina e San Michele Arcangelo, difensore della fede, con la spada che ha scacciato Satana e gli altri demoni negli inferi. Sotto, il male, ingiustizia, sofferenza, schiavitù, odio, fame, guerre, malattie, miseria, morte, tutto quello che stiamo vedendo ora. Il raggio divino fa mettere radici alla speranza, che germoglia, dimostrandosi più forte persino della morte. La croce, formata dalle parole caritas e pax, cioè la pace e conseguenza e frutto dell'amore.
Tocca adesso a Giacomo Garzia,
Il titolo dell'opera è La luce della speranza.
Buonasera a tutti. La mia fotografia, intitolata La luce della speranza, mette in evidenza sopra l'orizzonte una fascia di luce che vuole simboleggiare la speranza di non essere soli in questo tempestoso universo infinito, ma tra le braccia di Dio. Questa è la mia interpretazione del Giubileo 2025, inaugurato da Papa Francesco con l'apertura della Porta Santa in San Pietro il 24 dicembre 24. Credo, per la mia esperienza, che non vi sia artista che non abbia sublimato con la luce la spiritualità che viene dal divino, dal sacro, portando con sé anche l'idea della speranza verso un mondo migliore, in linea con l'insegnamento del Vecchio e del Nuovo Testamento, e perché no, per i laici, con l'equivalente etica kantiana alla base del diritto degli stati moderni e di chiara derivazione cristiana. Quanto alla luce come sorgente di spiritualità, si pensi, per citare solo un esempio, al tormentato Caravaggio, la cui luce, appunto, fionda nel buio sulla scena delle sue rappresentazioni, sacre e non solo, per celebrare la pietas cristiana nel dramma della storia, nel dramma presente nell'esistenza di ciascuno di noi, ma anche le tre virtù teologali. A maggior prova di ciò che dico, occorre vedere, tra tutte le sue opere, il famoso rivoluzionario quadro napoletano sulle opere della misericordia. In questo Giubileo, in particolare, è la virtù teologale della speranza, mai avulsa dalla redenzione e dalla salvezza, ad essere il tema centrale voluto da Papa Francesco. E questo sarà un motivo in più, proprio perché universale, a spingerci a riflettere sulla miseria umana che porta a vivere sempre di più nella società di oggi, alquanto scristianizzata, lontani da Dio, violando con tanto odio le leggi naturali, morali e religiose, con guerre continue, con tanto diffuso sangue dappertutto sulla terra. Grazie.
Lilia Radoeva Destradi presenta l'opera Don Bonifacio, nella beatificazione c'è la speranza. Prego.
Prima di tutto vorrei ringraziare per la possibilità e l'onore di partecipare in questo evento importantissimo. 20 anni fa, quando abitavo a Sofia in Bulgaria, non mi potevo immaginare per niente di poter partecipare appunto in un evento così in Italia. Però la realtà supera l'immaginazione ed eccomi qua, sono veramente molto molto felice ed emozionata. Segue il mio cuore e con la speranza di condividere la luce con più persone possibili e di rinforzare la mia fede. Il cristianesimo nasce come una religione di speranza, un concetto sconosciuto al mondo antico. Anche se riprendeva alcuni aspetti della spiritualità del passato, era completamente nuovo e diverso da tutto ciò che era esistito prima. Per il mondo antico la speranza cristiana sembrava un paradosso, qualcosa di quasi assurdo. Eppure il cristianesimo non era una semplice illusione, perché si basava su eventi reali nella storia della Chiesa, dove persone reali dimostravano la forza della loro fede attraverso la speranza, arrivando a sacrificare la propria vita. Oggi stiamo vivendo in un'epoca in cui ci stiamo allontanando sempre di più da Dio e dal suo Verbo. Chiunque segua il Signore viene considerato sciocco da una società che esalta l'egoismo e respinge il prossimo. Uno degli aspetti più importanti del martirio oggi è abbattere il muro dell'ego che costruiamo intorno a noi, isolando chi ha bisogno di noi. Il sacrificio cristiano non è un fatto del passato, ma vive nel presente della Chiesa, in ogni epoca e situazione. Il sacrificio cristiano è stato presente nella Chiesa delle nostre terre, anzi è stato drammaticamente presente in Istria e Dalmazia negli anni a margine della fine della Seconda Guerra Mondiale, che hanno visto molti sacerdoti vittime della barbarie antireligiosa titina che li considerava nemici del popolo. Il 13 settembre 1946 Francesco Giovanni Bonifacio, giovane sacerdote piranese di 34 anni, un prete umile, ben voluto da tutti, un riferimento e una guida per i giovani del territorio, viene fermato in una strada di campagna tra buie e grisagnana da quattro, tra virgolette, guardie del popolo. Lo massacrano a morte, il suo corpo scompare e probabilmente giace in una delle numerose foibe. Alcune ricerche hanno recuperato un documento delle autorità politiche del luogo, da cui emerge la decisione di colpire il pastore per disperderle il gregge. Nella mia opera ho visualizzato una immagine colorata a collage del volto ormai iconico di Don Bonifacio, beatificato nel 2008 da Papa Ratzinger, testimoniando nell'esplosione di raggi colorati che si irradiano dal suo volto l'auspicio di una luminosa speranza che deve vivere per il futuro affinché non abbiano a ripetersi gli odi religiosi violenti che hanno caratterizzato il secolo scorso anche nelle terre italiane. Il martirio di Don Bonifacio possa essere nuova sorgente di vita e di fertilità spirituale per la Chiesa e il mondo intero. Possa essere un messaggio di speranza.
Approdo, Landing è il titolo dell'opera di Antonio Trotta.
Buonasera, mi accodo ai ringraziamenti delle persone che mi hanno anticipato, degli artisti che mi hanno anticipato, ringrazio la diocesi, la cornice in cui questa sera possiamo esporre le nostre opere, e ancora prima Franco Rosso che aveva selezionato anche appunto la mia opera per una recente mostra, ed è quella che vediamo. Nello sviluppare la mia installazione, denominata Prodo, ho realizzato un dettaglio della tolda di un'imbarcazione a simboleggiare il viaggio. Uno squarcio lascia emergere dal buco gli occhi di una fanciulla il cui sguardo, seppur venato dal timore che qualsiasi viaggio avventuroso e periglioso può incutere, esprime la speranza di approdare al porto desiderato. L'indefinito colore della sua pelle la può collocare alle più disparate latitudini. Pur consci che la percentuale di possibilità di raggiungere l'agognata meta sia esigua, molti partono per lasciarsi alle spalle le atrocità delle guerre, violenze, assenza di risorse per la sopravvivenza. Mirano a una vita dignitosa, per sé e i loro affetti. Dalle più vicine alle più remote, attualmente si combattono circa 60 guerre nel mondo, con armi sempre più sofisticate, senza scampo, come quelle di ultima generazione equipaggiate con l'intelligenza artificiale, usate per esempio di recente in Medio Oriente. ma quella tolda vuole essere metafora di molteplici tipologie di viaggio per cui la speranza risulta il propellente essenziale. I giovani decidono di trasferirsi dove è più probabile non veder mortificate le proprie ambizioni. Il viaggio di chi spera di trovare una cura efficace e risolutiva di una malattia. Penso anche alla speranza di superare un inciampo nella vita, un intoppo giudiziario o un insuccesso professionale. Ancora, il viaggio virtuoso, urgente, che bisogna compiere verso uno sfruttamento meno distruttivo delle risorse naturali e dell'ambiente. E tanti, tanti ancora. Io stesso percorro il mio personale viaggio, una ripartenza dopo congiunture sfavorevoli. Allora in quegli occhi ci possiamo rispecchiare in tanti. In tanti siamo in viaggio. Fondamentale è non perdere la speranza, fino a poter sentire, come accadeva quando senza strumenti sofisticati la navigazione era vista, lo scampanio e la voce del marinaio in testa d'albero che grida «Terra!». Grazie.
Speranza multireligiosa è l'opera di Willy Borsi.
Io non sono abituato a parlare in pubblico, però cercherò di esprimere. In questo posto sacro è particolarmente emozionante pensare al momento storico e anche pertinente, direi. Pensando al momento storico che noi uomini purtroppo abbiamo creato. Ho lavorato le mie sculture, ci penso sempre con la presunzione di trovare la chiave per migliorare la brutalità del mondo. Come se fosse nascosta nella materia. Giorni fa nel mio deposito di pietre ho trovato un blocco che con le sue particolari forme dovute alle estrazioni delle cave mi è ispirato questo disegno. Con l'intento in seguito di riportarlo in un intento plastico che evidenzi la fiducia tra le genti. Ho immaginato una moltitudine di persone viste dalle spalle che inginocchiate verso una luce proveniente dal cielo, motivate dallo stesso spirito e del buon senso. Invocando la fiducia nella vita, perché dobbiamo vivere in pace noi e lasciare ai nostri figli e nipoti un futuro migliore, anche se professiamo religioni diverse. Vi auguro una buona serata.
Grazie. Giovanni Pulze, ora con l'opera Trieste Angel.
Grazie per darmi questo privilegio. Mi viene da ridere perché in due sere mi ritrovo a commentare due opere che ho fatto, che non sono proprio, non rappresentano il cliché classico della mia pittura. Quest'opera è dentro la chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, è stata fatta nei primi anni 2000. Avevamo i cellulari ma non gli iPhone, e non c'era ancora quella componente di immagine che è diventata dominante oggi. E comunque già allora, quando rappresento queste cose, trattavo un tema che non è subito visibile, nel senso, uno dice: signor Pulze, lei cosa dipinge? Dipinge paesaggi? Io dico: no, non è il paesaggio che dipingo io. Allora lei rappresenterà delle persone che si muovono? No, non rappresento neanche le persone. Cosa rappresenta lei? Io rappresento, in questo caso, un bambino e un cane che guardano una figura con due ali, e sono gli unici in questa scena che si accorgono di questa entità. Questa entità la possiamo chiamare angelo, ma può essere anche rappresentata come o chiamata provvidenza, può essere chiamata dono di Dio, potete chiamarla come volete, ma è un qualcosa che può succedere a tutti quando ci troviamo in un momento difficile della nostra vita. E quando abbiamo perso le speranze, magari abbiamo le spalle al muro, qualcosa arriva, e non sempre arriva dalla famiglia, non sempre arriva da chi abbiamo vicino, ma tante volte l'aiuto arriva dalle persone sconosciute, da chi noi non conosciamo. Quindi è un invito a fare attenzione al prossimo, in questo caso, perché il prossimo, quello che ci passa vicino, un domani potrebbe essere proprio quello che ci aiuta. Questo è un po' il messaggio di questo quadro. E quindi vedete anche un'altra cosa: non ci sono i volti delle persone, non ci sono i lineamenti, perché ognuno può scegliere di essere quella persona che è distratta da tante cose, oppure di indossare quelle due ali, che diventano quindi una potenzialità che abbiamo tutti, perché i miei angeli, se volete, non sono quelli, ma sono quelli. Ognuno di voi può indossare quelle due ali, ed è un invito a farlo, in modo di cambiare il verbo, non più avere speranza, ma dare speranza. E noi siamo tenuti a dare, creare la speranza per le generazioni future. Ecco, questo è.
Ieri nella parrocchia di Valmaura è stato inaugurato di Giovanni Pulze un altro trittico e mosaico, che adesso è anche nel logo del Giubileo degli Artisti, a proposito di essere questi angeli che prendono per mano le nuove generazioni dopo essere passati per le distruzioni che provoca l'indifferenza e l'incomunicabilità. Ecco, se ci vuoi dire proprio due parole su questo, visto che l'abbiamo inaugurato ieri.
Come avrete capito, io non sono molto bravo con le parole, ed è anche forse per questo che ho fatto il pittore, perché mi aiuto con le immagini ad esprimermi. E siccome sono un genio, questa sera mi ero preparato un discorso, ma i geni si dimenticano le cose, e l'ho lasciato a casa, e quindi mi arrangerò con due parole. Insomma, ieri sera avevo un discorso bello, ho fatto un figurone leggendo. Invece questa sera vi dico solo che quando mi è stata prospettata l'idea di creare un'opera in un contesto così particolare e tragico, ho avuto un attimo di titubanza, perché qualsiasi opera io avessi rappresentato, o drammatica, non avrebbe mai raggiunto quel livello terribile in cui siamo giunti noi a fare la violenza, una cosa incredibile, no? Per cui niente sarebbe stato più drammatico della realtà che è avvenuta. Non potevo rappresentare, come faccio sempre, automobili, ombrelli, gente che cammina. E allora ho voluto rappresentare il male, il più grande male del nostro periodo, che è l'indifferenza. Il primo pezzo di questo trittico, quello che è alla vostra sinistra, ci sono delle figure che non interagiscono tra di loro e sullo sfondo c'è una siepe. E chi sa un po' di letteratura va subito alla siepe di Leopardi, alla siepe del Pascoli. Questa invece è una siepe drammatica. Perché? Perché la siepe è un po' come il telefonino, ti lascia vedere, osservare gli altri senza farti notare. Io so che il mio vicino di casa sta male, io so che il mio vicino di casa ha bisogno del mio aiuto, ma faccio finta di niente per non essere coinvolto. Queste piccole cose nostre quotidiane portano appunto all'indifferenza sempre più grande. Succedono delle guerre a 100 chilometri da noi, non ci toccano, e l'indifferenza diventa appunto la porta dell'inferno, che è la seconda parte del trittico, la parte centrale. A noi invece abbiamo un debito. Noi siamo venuti al mondo in qualche maniera e abbiamo un debito da pagare, cioè abbiamo una responsabilità da prendere. Perché? Perché ci sono le generazioni future e noi dobbiamo preparare, come dicevo prima, dobbiamo preparare una speranza per le nuove generazioni, quindi dobbiamo prenderci una responsabilità diretta verso i giovani. Perché non siamo più negli anni 70, 60, 70, dove c'era uno scopo, avevamo uno scopo, si poteva sognare, si poteva pensare di creare una famiglia, una casa, qualcosa. No, adesso è difficile, molto difficile. Dobbiamo dare dei valori e appunto prendere per mano le nuove generazioni e prepararle a una strada nuova. E questo è un segnale, anche questo, di speranza per il futuro. Ecco, basta. Sennò... Grazie mille a tutti.
Chiudiamo questa prima parte con Davide Scherli e l'opera Luna d'acqua.
E sul concetto di speranza potrei dire che sarebbe uno sguardo sulla realtà. Come noi vediamo esattamente, non quanto la realtà visiva, ma proprio lo sguardo che si potrebbe fare in momenti, come dire, complessi. Potrebbe essere avere ad esempio 1000 risposte per una domanda e non capire qual è la risposta. Questo potrebbe essere un esempio. Un altro esempio sarebbe, può darsi, anche la difficoltà di reinterpretare la realtà sulle cose che ci circonda. E un'altra situazione potrebbe anche essere, non dico un metodo, potrebbe essere una... Ecco, potrei dire così, è inutile andare a cercare, è inutile andare a vedere realtà future o di quello che dovrebbe succedere con metodi vecchi, quindi diventa un fattore di metodologia. Cioè, realtà nuove con mezzi nuovi, non con mezzi vecchi, perché penso potrebbe diventare un problema. Quello che voi vedete più o meno è la rappresentazione di un, come si dice, di una commemorazione storica. Un giorno ero così nei momenti di noia e mi guardavo delle riviste di scienza ed è un fatto che capita 164.000 anni fa in Africa ed è, si diceva così, che nel periodo delle ultime glaciazioni, le più potenti glaciazioni che avesse subito l'umanità, in tutta l'Africa fosse sopravvissuto un gruppo di 15.000 umani umanoidi. Quello che è venuto fuori, che è così di quello che mi ero documentato, è che fra tutte le varie possibilità di tutti gli esseri umani che popolavano allora l'Africa, dal Sud Africa che era fino al Marocco, fino a Capo Horn, perché il riferimento è una zona archeologica che si chiama Pinnacle Point, dice una porassi l'unica possibilità, opzione che possono avere portato alla sopravvivenza della specie, perché dicevano che siamo noi i futuri, se noi siamo nati là in questo gruppo e noi come uomo moderno siamo allo sviluppo di questo gruppo di 15.000 individui, che sia stata, può darsi una certa abilità a vedere un po' le circostanze della complessità di quello che li circondava, perché loro sono sopravvissuti per quanta era la loro abilità di vedere l'acqua. Dal momento che il terreno era ghiacciato, questa parte, questa zona si chiama Pinnacle Point, era affacciata all'oceano, per sopravvivere hanno dovuto scogitare la soluzione di studiarsi la luna per capire quando c'era la bassa e la bassa, quando c'era l'alta e la bassa marea. Quindi vuol dire che hanno già messo in atto, penso, delle ottime risorse, già mettersi a reazionarsi col freddo, il ghiaccio, capire quando arriva l'onda potente dell'oceano che ti porta via, hanno dovuto proprio organizzare una situazione così abbastanza mobile. E quindi mi ha fatto pensare a una visione di speranza sulle complessità, non è quanto oggi sto male, oggi mi gira la testa, non posso permettermi delle cose, perché questo è un fattore proprio di sopravvivenza estrema. Questa è stata l'ipotesi dei scienziati. Allora, nel caso mio, che un giorno ero a Venezia, mi ha chiamato il gallerista e mi ha detto: guarda, ci sono i progetti per la Biennale, quindi ho detto: se hai qualche idea che si reazioni col mare e acqua, pensaci. Allora all'inizio gli ho proposto una scultura, lui mi ha detto no, voglio qualche cosa che abbia da fare col rito dell'acqua, perché Venezia è una città che è vissuta sul mare, quindi diceva: guarda che il doge butta l'anello nell'acqua, quindi ho detto c'è tutto il rito. Ho fatto una commemorazione storica a questo fatto qua, dei raccoglitori di molluschi di Comara, quindi 150.000 anni fa. Quindi ci siamo trovati al Lido con un gruppo di persone. Dopo, chiaro che quel giorno abbiamo sbagliato completamente la luna, perché non abbiamo mai capito quando c'è la bassa e l'alta marea. E quindi più o meno il gesto era questo, era una ripetizione del stesso fatto di come era sopravvissuto il primo gruppo del genere umano. Quindi a Venezia ci siamo trovati a Lido di sera, di 9 di sera, abbiamo fatto una raccolta di conchiglie, dopo per gli 11 di sera sono andati a Venezia e abbiamo lasciato su ogni portone delle conchiglie.
Nella parte conclusiva dell'incontro, fra 7 giorni, allo stesso orario, per l'arte musicale avremo modo di apprezzare la partecipazione dell'Orchestra d'Archi del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, diretti dal maestro Sandro Torlontano e dal maestro Paolo Ciociola per la musica d'insieme di strumenti ad arco, nei brani di Tommaso Albinoni, Adagio in Sol minore e di Antonio Vivaldi, il concerto in Sol maggiore alla rustica. Per l'arte letteraria sono state lette Le pagine di speranza di Claudio Magris dal volume Microcosmi, la cui lettura è stata curata dalla professoressa Cristina Benussi, e sono state presentate Le poesie di speranza di Lina Galli, alle quali ha dato voce l'attrice Sara Alzetta. A conclusione la preghiera e la liturgia giubilare presieduta dal vescovo di Trieste Monsignor Enrico Trevisi, accompagnata all'organo dal maestro Riccardo Cossi. Nella prossima edizione la parte conclusiva.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.